Bentornati carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete dall'altra parte. Nel nostro studio sul libro di Daniele abbiamo parlato ieri della visione delle bestie di Daniele, capitolo 7. Abbiamo considerato che sono quattro bestie distinte, quelle che vede Daniele. Le prime, il leone, l'orso e la pantera, esistono come animali. La quarta bestia, con 10 corna, non si è mai vista in natura. E queste bestie rappresentano tutte dei regni. Daniele quindi nel suo sogno vide che sul mare infuriava una tempesta. A un tratto un enorme leone alato si avvicinò alla terra. Il fatto che avesse delle ali di aquila indica l'abilità che aveva Babilonia nel muovere velocemente un'armata, cosa che fu il segreto di qualsiasi grande potenza mondiale attraverso tutta la storia. Colui che si può muovere più rapidamente con la maggiore potenza sarà il governatore mondiale. E questo valeva sia in passato per Babilonia e sarà forse un fattore determinante anche in futuro. Il leone corrisponde alla testa d'oro della statua a Babilonia. Mentre la testa d'oro della statua rappresenta la gloria esteriore di questa civiltà avanzata, la natura crudele del leone descrive il paganesimo brutale di questo regno, che è stato ben illustrato nei capitoli 2 e 3 del libro di Daniele. L'orso, che rappresenta il regno medo-persiano, corrisponde alle braccia d'argento della statua di Nabucodonosor. Mentre l'orso stava eretto sopra un fianco, la statua risultò essere ambidestra. Il termine leopardo può anche essere tradotto con pantera. Una pantera che si lancia con velocità sulla sua preda indifesa rappresenta sicuramente l'impero greco-macedone di Alessandro il Grande, di Alessandro Magno. E infine sorse una bestia terribile, diversa da qualsiasi altra conosciuta. Nessuno poteva affrontarla. Viene prestata più attenzione alla quarta bestia che alle altre tre messe insieme. La quarta bestia è del tutto diversa dalle altre e viene riportata in una visione a parte. La visione di questa quarta bestia è più importante per noi perché è ancora inadempiuta. E stiamo vivendo apparentemente nel periodo che ci porta verso la fine dei tempi. Le profezie relative alle visioni delle tre bestie si sono adempiute. Ciò significa che tre quarti di questa profezia è già stata letteralmente compiuta. Per il futuro non resta che il tempo dei corni. Il quarto regno di Roma è già apparso. Cadde in pezzi, ma sarà rimesso insieme in 10 regni e lo farà colui che la parola di Dio ha chiamato l'Anticristo. La scena si sposta in cielo e viene rivelato il trono di Dio. Quello che vide Daniele può essere denominato un consiglio di guerra nel cielo, convocato per considerare le parole e le azioni del corno. Il consiglio era come il tribunale che nel capitolo 4 aveva giudicato le parole orgogliose di Nabucodonosor, aveva deciso una punizione giusta e l'aveva effettuata. Anche questo tribunale mise il verdetto e Daniele guardò finché la bestia fu uccisa e il suo corno malvagio ridotto al silenzio. Poi è spiegato il destino delle prime tre bestie. Mentre ognuna di loro lasciava il dominio alla successiva, continuavano a vivere finché la quarta bestia fu uccisa. Questo corrisponde alla visione della statua che cadde interamente quando la pietra colpì i piedi. Nei versetti 13 e 14 di Daniele capitolo 7 leggiamo del dominio eterno del figlio del Dio dei cieli. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Il consiglio di guerra aveva ancora un compito da eseguire prima di poter aggiornare la sua seduta. Doveva stabilire un nuovo governo per sostituire quelli caduti. Così il figlio dell'uomo comparve dinanzi al vecchio. Le nuvole erano il suo mezzo di trasporto e la sua origine era il cielo, non il mare come per le bestie. Il regno fu dato a lui, un dominio universale, un regno eterno, non come quello degli animali. Gesù fa riferimento a questo passaggio, a quando, come leggiamo in Marco 14, versetti 61 e 62, fu posto sotto giuramento al suo processo dinanzi al Sinedrio, il tribunale ebraico. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: «Sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto?» Gesù disse: «Io sono, e vedrete il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza, venire sulle nuvole del cielo». Inoltre l'angelo profetizzò al tempo della sua nascita, dicendo: «Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre». Così è scritto in Luca 1, al versetto 32. Ciò che abbiamo qui è quindi una dichiarazione chiara che il Signore Gesù è quella pietra spinta, ma non da una mano, che colpisce la statua, nel sogno di Nabucodonosor. Lui stabilirà il suo regno qui, sulla terra. Nel secondo salmo, al versetto 7, leggiamo: «Io annunzierò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». E questa espressione si riferisce alla sua resurrezione e non alla sua nascita a Betlemme. L'Apostolo Paolo ci fornisce questa interpretazione in Atti 13, al versetto 33, quando parlando della promessa fatta ai padri dice: «Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come è anche scritto nel Salmo 2, tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato». Il salmista prosegue dicendo: «Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra». Salmo 2, versetto 8. Gesù Cristo andrà a rivelare questo regno. Come lo farà? «Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla». Versetto 9, sempre del Salmo 2. E quando verrà sulla terra non sarà già tutto pronto. Prima caccerà fuori tutti i ribelli e solo coloro che sono obbedienti entreranno nel regno del millennio. Un dominio eterno. Sembra contraddire l'idea di un regno di mille anni, ma alla fine dei mille anni, che sarebbe il periodo con cui Cristo regna, ci sarà un breve momento di ribellione contro lui, quando Satana sarà rilasciato. Poi il regno continuerà nella eternità. Apocalisse 20, al versetto 6, dice: «Beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni». Il regno dei mille anni non è che una frase. Il regno dei mille anni non è che una fase del regno che dura in eterno. I passi vengono descritti chiaramente in Apocalisse capitolo 20. Cristo regna sulla terra per mille anni in condizioni ottimali, perché Satana è legato. Dopo questo periodo, Satana sarà sciolto. Le persone il cui cuore non è rinato spiritualmente, ancora in ribellione contro Dio, quindi, si uniranno sotto il comando di Satana per fare guerra contro Cristo. Satana e gli angeli ribelli vengono gettati nello stagno di fuoco. I morti vengono fatti risorgere per giudizio dinanzi al grande trono bianco. Dopodiché si entra nell'ambito dell'aspetto eterno del regno, come leggiamo al versetto 27 di questo stesso capitolo, che dice: «Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno». La parola di Dio rende chiaro il fatto che il luogo di questo regno è sulla terra. In Michea 4, al versetto 2, leggiamo: «Verranno molte nazioni e diranno, venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore». I versetti dall'1 al 14 di Daniele capitolo 7 sono dedicati alla visione, mentre i versetti dal 15 al 28 ne danno l'interpretazione. Daniele è profondamente turbato dopo la visione, ma sempre nel sogno, si avvicina a una creatura angelica per chiedere il significato di ciò che aveva visto. Versetti 15 e 16. «Quanto a me, Daniele, il mio spirito fu turbato dentro di me e le visioni della mia mente mi spaventarono. Mi avvicinai a uno dei presenti, gli chiesi il vero senso di ciò che avevo visto. Egli mi rispose e mi diede l'interpretazione delle visioni». La spiegazione breve e generale che riceverà, riportata nei versetti 17 e 18, non lo soddisferanno. Così chiederà ulteriori spiegazioni riguardo al quarto animale e al suo giudizio nei versetti 19 e 22. La risposta più particolareggiata che riceve la troveremo nei versetti dal 23 al 27. Leggiamo ora le prime spiegazioni che riceve Daniele nei versetti 17 e 18 del capitolo 7. «Queste quattro grandi bestie sono quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente». Come abbiamo già avuto modo di dire, i quattro regni del sogno della statua del capitolo 2 e i quattro animali della visione del capitolo 7 raffiguravano quattro imperi pagani successivi che dovevano alla fine essere sostituiti dal regno eterno di Dio. Il mare della visione, simbolo della turbolenza dell'umanità, diventa la terra nell'interpretazione, in quanto è dalla terra che sorgono i popoli pagani che formeranno l'impero. Vi è una valutazione diversa degli imperi. Nabucodonosor vide gloria e grandezza simboleggiate nella grande statua, mentre Daniele vide opposizione a Dio, al suo popolo, nel simbolismo degli animali crudeli e predatori. Nabucodonosor guardò l'apparenza, invece Daniele, vedendo come Dio vede, guardò al cuore. Abbiamo già accennato qua e là, ma facciamo un ripasso. Il leone, re degli animali, con le ali d'aquila, re degli uccelli, rappresenta bene Babilonia. Il cambiamento del leone in una creatura dall'aspetto più umano può riferirsi ai rapporti di Dio con Nabucodonosor nel capitolo 4. L'orso che si alza prima da un lato rappresenta la duplice monarchia dei Medo-Persiani. Le tre costole nella sua bocca fanno un po' pensare ai tre paesi conquistati, Babilonia, Libia e Egitto. Il leopardo rappresenta l'impero greco e le ali sottolineano la velocità, la rapidità della conquista e le teste la loro divisione in quattro. L'impero persiano e quello greco saranno trattati più ampiamente nei capitoli 8 e 11. Il quarto re o regno era Roma. Le 10 corna corrispondono alle 10 dita della statua del capitolo 2 e rappresentano l'ultima fase dell'impero. Quest'animale verrà distrutto alla seconda venuta di Cristo, quando sarà stabilito il regno eterno. I santi di cui parla in questo capitolo vengono menzionati in ben 5 versetti. Vedremo più avanti anche i versetti 21, 22, 25 e 27. È un riferimento, lo vediamo ancora in Daniele 8, al versetto 24. Qualcuno pensa che siano i credenti del Nuovo Testamento. Troppo pochi, amico, troppo pochi. Dio ha una gran bella famiglia numerosa. Anche nel periodo dell'Antico Testamento c'erano credenti, anche gli appartenenti alla nazione di Israele venivano chiamati santi e anche i gentili che man mano si aggiungevano venivano chiamati santi di Dio. Non pensare che solo un piccolo gruppo di credenti siano chiamati santi. Dio salvò della gente prima del giorno delle Pentecoste e salverà gente anche dopo il rapimento. Dio è impegnato a salvare. Forse la Chiesa fallisce nell'impresa di raggiungere la gente con il Vangelo, così come dovrebbe essere, ma Dio non sta per niente fallendo. Daniele capitolo 8, al versetto 24, ci dice: «Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi». Il popolo dei santi, abbiamo letto, quindi sono i santi. Esodo 19, versetto 6, identifica Israele con la santa nazione, oppure i santi. «E mi sarete un regno di sacerdoti». Una nazione santa. La parola greca per santi nel Nuovo Testamento la si trova 200 volte, pensate. Viene tradotta 92 volte con santo in combinazione con spirito, per lo Spirito Santo. Viene anche usata per parlare dei credenti nella Chiesa che vengono chiamati santi oppure persone sante. Nel Nuovo Testamento i santi sono quei peccatori che per la loro fede in Gesù sono stati dichiarati giusti. Come Romani 1, versetto 7. La parola viene inoltre usata per i credenti dell'Antico Testamento, come nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, nei versetti 52 e 53, dove è scritto: «Le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti». E per i santi della tribolazione, in Apocalisse 13, al versetto 7, è scritto: «Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione». Nel libro di Daniele, i santi si riferiscono dunque alla gente di Israele, non a tutto Israele, ma solo alla piccola parte credente. È molto evidente che qui non si pensa ai credenti della Chiesa, visto che Daniele non si riferisce in nessun modo alla Chiesa. L'enfasi viene ora apposta sulla quarta bestia. È su questo che Daniele e Dio mettono l'enfasi. Anche noi lo dovremmo fare, visto che il nostro periodo storico si inserisce da qualche parte nel periodo della quarta bestia. Passiamo ai versetti dal 19 al 22 di Daniele, capitolo 7. «Allora volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia, che era diversa da tutte le altre, straordinariamente terribile, che aveva denti di ferro e unghie di bronzo, che divorava, sbranava e calpestava il resto con le zampe. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti, e appariva maggiore delle altre corna. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento, finché non giunse il vegliardo. Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo, e venne il tempo che i santi ebbero il regno». Qui tutto parla di potenza, parla di violenza. Viene richiamata l'attenzione sulla ferocia della bestia, con i suoi denti di ferro, le unghie di bronzo. Roma veniva odiata dalle nazioni oggetti delle sue conquiste. Annibale fece voto di vendetta contro quella potenza crudele e visse per fare tutto ciò, ma alla fine venne sottomesso da Roma. E Roma rigettò il figlio di Dio, il Salvatore, attraverso Pilato, che fece la domanda sprezzante a Gesù: cos'è la verità? Roma crocifisse Gesù e perseguitò la Chiesa. Le 10 corna crescevano uscendo dalla bestia, indicando un successivo sviluppo, non un regno separato. Sai bene che le corna non crescono più a una bestia morta. Roma vive nella frammentazione dell'impero, in quelle molte nazioni esistenti dell'Europa, del Nord Africa, includendo forse anche alcune dell'Asia. In qualunque modo, non penso che possiamo identificare precisamente le nazioni. Al momento della fine, 3 delle corna cadranno dinanzi al piccolo corno, il quale prevale come personalità, abilità nella propaganda e nell'attirare il pubblico. Il piccolo corno è il falso profeta di Apocalisse capitolo 13 e l'uomo del peccato di cui leggiamo in Seconda Tessalonicesi al capitolo 2 ed è la prima bestia di cui si parla in Apocalisse sempre al capitolo 13 nei versetti 3 e 6. E deve essere sottolineato che sotto l'anticristo Roma sarà nuovamente una potenza mondiale. Ci viene detto in Apocalisse 13 al versetto 7. Le fu pure dato di far guerra ai santi, di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Così sarà, per un periodo, durante l'ultima parte della grande tribolazione. La Chiesa verrà rapita prima che cominci questa tribolazione. I romani sono stati gente di guerra e questa caratteristica non si è estinta nell'uomo di oggi. Una persona ha detto: uno dei paradossi di quest'epoca è che è l'era del pacifismo, ma non è l'era della pace. Oh, la gente parla di pace, porta cartelloni sulla pace, ma non siamo gente pacifica. La Bibbia dice: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Prima Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 3. La guerra è nei nostri cuori. Molti anni fa hanno fatto questa considerazione. Nella storia scritta, l'uomo si è impegnato in 15.000 guerre, e ha sottoscritto all'incirca 8.000 trattati di pace, ma in tutto questo tempo ha goduto soltanto di 200 o 300 anni di vera pace. L'uomo è una creatura guerriera. L'anticristo rimetterà insieme l'impero romano, sarà capo della potenza mondiale e diventerà il governatore del mondo. Ci viene detto che bestemmierà il Dio dei cieli. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Apocalisse 13, versetto 6. L'anticristo verrà mascherato da un uomo di grande umanità, parlerà di pace e prosperità, ma non come di un mezzo per guidarci verso Dio, bensì come fine a se stesso. Alcuni vedono nell'unità europea un passo importante verso questo grande impero. Tutto questo però non verrà prima che il Signore abbia rapito la Chiesa dal mondo, così come leggiamo nella lettera ai Tessalonicesi. Nei versetti dal 23 al 27 di Daniele, capitolo 7, leggiamo altri particolari riguardo al futuro. Ed egli mi disse: la quarta bestia è un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re, che sarà diverso dai precedenti, e abbatterà 3 re. Egli parlerà contro l'Altissimo, esaspererà i santi dell'Altissimo, e si proporrà di mutare giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi, e la metà di un tempo. Poi si terrà il giudizio, e gli sarà tolto il dominio, verrà distrutto e annientato per sempre. Allora il regno, il potere, la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Rispondendo alla seconda richiesta di spiegazioni di Daniele, l'angelo descrive le 10 corna come 10 re che sarebbero sorti dal quarto impero. Evidentemente regneranno contemporaneamente su varie suddivisioni dell'impero. Dai 10 re ne sorgerà un undicesimo che crescerà in potenza fino a prendere lui il comando, diventando l'imperatore di tutto. Egli sarà conosciuto per il suo orgoglio, le sue bestemmie, per la violenza che userà contro il popolo di Dio. Questa è l'immagine che ci viene data in Apocalisse 13, dal versetto 5 sino al 7. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi, di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Concludendo, una delle caratteristiche dell'Anticristo è che è contro Dio e contro Cristo. Questo è uno degli scopi dell'Anticristo. L'altro scopo è di imitare Cristo. Credo che le due bestie dell'Apocalisse, al capitolo 13, rappresentino questi due aspetti dell'Anticristo. Primo, che è contro Cristo ed è un bestemmiatore, e secondo, che è un falso profeta che tenta di imitare Cristo. Tuttavia agisce come un agnello, è veramente un lupo nelle vesti di una pecora. Infine ci viene anche detto che esaspererà i santi dell'Altissimo e che vorrà mutare i giorni festivi e la legge. E significa affliggere e perseguitare i santi e che cambierà le abitudini e le leggi. Bene, e con queste riflessioni attorno a quest'uomo che creerà, come abbiamo visto, seri problemi, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani al consueto orario. Ciao.